Siamo ancora nel Vangelo di attesa della venuta del nostro Signore. La volta scorsa abbiamo visto la parabola di 10 vergini che al primo posto veniva indirizzata soprattutto a Israele perché era l'unico che veramente attendeva il Messia. Ma abbiamo visto che è rivolta anche ai battezzati, ai cristiani che attendiamo la seconda venuta. Infatti la conclusione dell'anno liturgico nel nostro rito e l'inizio del nuovo sono proprio i Vangeli che ci preparano per tutte e due venute. Oggi il brano parla di un uomo che intraprende un viaggio. Alla fine abbiamo sentito che il viaggio era molto lungo perché è tornato dopo molto tempo e abbiamo saputo anche che all'inizio è un uomo che parte, ma alla fine è il Signore che torna. Ed è usato proprio con articolo, è il Signore che torna. E infatti fu crocifisso come un malfattore, ma è atteso come il Signore. E proprio questo Signore consegna i suoi beni, ciò che è suo, ciò che gli appartiene, ciò che è veramente la sua proprietà personale. Tutto questo si nasconde nella parola che viene usata. Quanto consegna di quello che è suo? Lui parla di poco, ma come sappiamo non è tanto poco, perché la misura che viene usata dei talenti, esegeti discutono quale, o quella greca, o quell'altro, o questo, o quell'altro, non si sa preciso, ma ad ogni modo si sa sufficientemente che si tratta di una somma enorme, perché comunque si tratta di circa 30 kg di oro o di argento puro, che sarebbe comunque più di 20 anni del salario di una persona che lavora. Dunque, non è che gli è dato tanto poco, anzi, fa vedere che è dato qualcosa di estremamente prezioso e abbondante, ciascuno secondo le sue capacità di agire, di fare, di lavorare. Ma cosa ha dato veramente? Cosa hanno ricevuto? Il termine che viene usato, paradoken, è molto interessante perché tutti i quattro evangelisti usano questa parola quando dicono che Pilato ha consegnato Cristo per essere crocifisso. La stessa parola. E tutti i quattro evangelisti. Poi la stessa parola usa Cristo stesso per se stesso. Nel Vangelo di Marco 9,31 dice «Sarò consegnato». È la stessa parola. Ma soprattutto è sconvolgente che la troviamo nel Giovanni 19,30, dove lui consegna il suo spirito, il suo respiro. Allora è abbastanza chiaro che ciò che viene consegnato è qualcosa di assolutamente personale di Dio, cioè il suo figlio. Che lui ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. E nel figlio ci viene consegnato il suo respiro, cioè la sua vita, ossia lo Spirito Santo, che è il Signore che dà l'amore e che apre la possibilità di vivere la vita come consegna. È lo Spirito Santo che apre, dischiude la possibilità all'umanità in Cristo Gesù di vivere a modo di Dio che è quello di consegnarsi, non semplicemente consegnare, ma consegnarsi. Dunque ciò che viene consegnato è la vita secondo Dio. E allora è molto chiaro che la parabola in primis è rivolta ai battezzati, ai cristiani, che abbiamo ricevuto la vita del figlio, che abbiamo ricevuto la figliolanza, i beni del regno del Padre nostro. e che per noi si poteva dire, come ha scritto Giovanni, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha figlio non ha la vita. Allora, questo fatto di essere tra quelli a cui fu consegnato, a cui viene consegnato il regno, e il regno è a portata della mano vostra, dice Cristo all'inizio del Vangelo di Marco. E allora si capisce che i primi due, ricevendo questo, hanno cominciato a respirare. Lui ha consegnato il respiro, questi due hanno cominciato a respirare. Hanno cominciato a vivere la stessa vita. Erano creativi. Ma il terzo sembra il più devoto, perché vuole conservare, parola pericolosissima, vuole conservare il dono di Dio. Ma proprio questa parola che è troppo ambigua per la vita spirituale. Custodire sarebbe già diverso, ma conservare è pericolosa. E sappiamo tutti i derivati. E lui vuole conservare ciò che è ricevuto. Ha una visione di Dio, una visione del Signore, questo terzo personaggio, che gli rende impossibile di vivere quello che è il suo pensiero. Lui comincia così come un altro personaggio importante nella Bibbia, nel Vangelo, che diceva noi sappiamo, e poi è rimasto da solo. E qui dice che io so chi sei tu e come fai, io so, ma il suo sapere non è sufficiente, non gli permette, non riesce a vivere quello che fa, che sa. Quello che fa non corrisponde a ciò che sa. È il Signore stesso che gli dice, ah, tu sapevi, e se sapevi come mai? Se sapevi, allora, che cos'è questo tuo sapere? Nulla. È interessante, quante visioni di Dio abbiamo elaborato anche noi lungo i secoli che non servono niente, perché sono invivibili, anzi, impediscono di vivere ciò che si pensa. Voi direte, sta esagerando. E no, è caduto proprio così. Perché? Ah, perché lui, la sua visione, lo ha chiuso sotto la paura. E la paura è il blocco. Ti blocca e non ti muovi più. La paura è la vera arma del demonio. E lo troviamo subito all'inizio della Bibbia, capitolo 3. Genesi, immediatamente Adamo accoglie una falsa immagine di Dio, di un Dio proprietario, eccetera, eccetera, geloso di se stesso, delle sue cose, eccetera, e poi viene tentato, ma tu potresti essere un Dio così? Ah certo, questo sì, che questo sarebbe interessante. Questo lo ha portato a trovarsi con una visione di Dio, ma senza Dio. Un pensiero di Dio, ma senza Dio. Cioè senza relazione con Dio. Non aveva più esperienza di Dio. E quale è la constatazione di Adamo? Ho avuto paura e mi sono nascosto. Ecco il terzo personaggio. È uno che pensa, sembra, come il figlio maggiore del Luca 15, sembra molto religioso, devoto, preciso, timoroso. No, è proprio falso, è totalmente falso. Ecco, uno che agisce secondo la logica del peccato e perciò è bloccato, gli manca la relazione con questo Signore. Lui si è trovato da solo, constatava e reagiva secondo la paura, non secondo la sua mentalità, ma secondo la paura che questa mentalità provocava in lui. E allora, alla fine, non avendo un'esperienza, rimane asciutto, rimane secco. Infatti, è facile trovarsi anche dentro la via della nostra fede asciutti, secchi, senza gusto, senza sapore. Ma sai che quando parla uno di una cosa in modo totalmente scientifica, è noioso che nessun sonnifero lo batte. Perché? Perché non ha gusto, non ha esperienza. Parla solo così. Ma se uno parla di una cosa che l'ha gustato, coinvolge tutti in quel gusto. E qui c'è uno che è senza gusto. È una vita tristissima, tanto è vero che finisce molto male. Ma la liturgia ci insegna che noi non ci salviamo e non ci realizziamo direttamente con Dio. Ogni culto della religione vorrebbe mettere in contatto l'uomo e Dio, ma la nostra liturgia ci insegna che noi viviamo la relazione con Dio come corpo, come Chiesa. E non solo noi come Chiesa, non individui, non una somma di individui dispersi in queste banche, no, ma addirittura come comunione che si realizza attraverso la terra che Dio ci ha dato. Perché senza il pane e il vino noi non ci realizziamo come corpo. L'uomo non si salva senza l'universo creato, si salva solo insieme. Ma infatti qui ci si imbatte su un altro personaggio, subito all'inizio, solo un capitolo più tardi, Caino. Ma mica sono io custode del mio fratello? Badare a se stessi vuol dire finire esclusi, finire fuori, finire lontani dalla vita, proprio questo, non avere esperienza di vita, pensare di badare solo a se stessi. Invece l'esistenza del nostro Dio è coinvolgente, nostro Dio coinvolge, implica, mette dentro. Lui ha dato i suoi beni, Lui ha dato se stesso per coinvolgerci nella sua vita. E infatti Cristo è venuto proprio a liberarci da una mentalità che produce la paura. Ebrei 2,14. È venuto proprio a liberarci. Galati 5. È venuto proprio a liberarci da una mentalità che ci blocca. Cosa è un cristianesimo se non libera le forze creative dell'uomo? È una religione come tante, anzi la più noiosa. Cosa è la nostra fede se non libera le forze creatrici? Ma la forza creatrice si basa su due pilastri. Il primo è sulla memoria di cosa è successo con me attraverso l'opera di Dio. E la memoria perenne è la liturgia, dove io vivo, vedo esperienzialmente, gusto e realizzo cosa succede con me sotto l'opera dello Spirito Santo. Dal pane della carne umana divento la carne di Cristo morto e risorto. E secondo pilastro, che questo libera un'esistenza di donare se stesso e non di risparmiarsi. Questo è la nostra fede. E infatti dice Paolo nella prima Corinzi 1,7: nessun dono di grazie più vi manca mentre aspettate la manifestazione del nostro Signore Gesù Cristo. Nessun dono di grazie ci manca. Tutto ci è dato. È inutile piangere. Tutto ci è dato. E l'Efesini 4,7-8 dice: a ciascuno di voi, di noi, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, che nel primo capitolo a Efesini spiega in che cosa consiste questo dono, che in noi agisce il Padre con la stessa forza con quale ha risuscitato Cristo, il suo Figlio. E dice Paolo così: e perciò si dice che ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Abbiamo ricevuto tutto ciò che ci è necessario per questo tempo dell'attesa del suo ritorno. E ci è stato dato lo Spirito Santo, dice ai Romani 8, Galati 4. Anzi, questo Spirito Santo, 1 Corinzi 2, che ci fa conoscere e gustare il dono che abbiamo ricevuto, senza il quale non possiamo conoscere, ed è uno spirito di libertà dei figli, che comprendono che la nostra umanità possa essere consumata per un amore che rimane. E dunque la mentalità cristiana, l'intelligenza cristiana, si esprime in Galati 5:6, cioè la nostra fede, la nostra visione, il nostro atteggiamento si realizza nel consumarsi nella carità, perché questa rimane, tutto il resto passerà.